senza dubbio un risultato positivo, perché il risultato più negativo sarebbe stato il permanere del blocco, quindi le regole europee prevedono per le decisioni in materia di bilancio l'unanimità degli Stati, questo garantisce ogni Stato anche sulla sua contribuzione materiale al bilancio dell'Unione, per cui se due Stati, come era in questo caso, dissentivano, non si poteva adottare il bilancio e non si poteva adottare il provvedimento che poi attira maggiormente la nostra attenzione, che è il Next Generation Europe, che è collegato al bilancio. Quindi il venir meno dell'opposizione dei due Stati, Ungheria e Polonia, ha permesso di sbloccare la situazione e quindi adesso potranno essere adottati tutti i numerosi provvedimenti che ancora devono essere adottati prima di rendere materialmente fruibile le somme di cui tanto si parla.
Ecco, professore, ci fotografa un po' che cosa davvero è in ballo in termini di cosiddetti aiuti, fondi?
Dunque, si tratta di un provvedimento senza precedenti per l'Unione Europea, che ha l'aspetto, ancora una volta, positivo di manifestare l'elemento solidale dell'Unione, questa solidarietà che fa parte dei valori fondanti dell'Unione Europea, ma che purtroppo in svariate occasioni ci domandiamo se esista davvero. Per la prima volta si è deciso, a seguito dell'emergenza umana, sociale ed economica determinata dalla crisi sanitaria del virus Covid-19, di stanziare delle somme dedicate al superamento della retrocessione che c'è stata indubbiamente per tutte le economie del mondo e per quelle europee, e rilanciare queste economie, quindi cogliere l'occasione del rilancio, del recupero rispetto alla perdita di terreno dovuta all'emergenza, anche per rilanciare guardando al futuro, da qui il nome Next Generation Europe. Per raccogliere queste somme, che sono somme ingenti, che travalicano di gran lunga, quasi di tre quarti, il normale bilancio dell'Unione Europea, per la prima volta si sono emessi dei titoli di debito europeo.
Ecco, professore, una battaglia importante è quella del debito europeo, diciamo così.
Questi titoli di debito pubblico europeo sono una grande novità. Se ne parlava da almeno 20 anni, se non anche di più, forse 30, se vogliamo proprio risalire alle prime proposte. Tutti quanti i governi italiani li chiedevano, perché naturalmente per un paese con un debito pubblico nazionale elevato come l'Italia, avere un debito europeo che compensi parzialmente le spese è estremamente importante, e finalmente ci si è arrivati. Quindi fin qui è tutto molto positivo. C'è una chiave di riparto tra gli Stati dell'Unione Europea che è basata sulla caduta del prodotto interno lordo nel corso di questo biennio di emergenza sanitaria, augurandoci che effettivamente tutto si fermi a grosso modo un biennio. E secondo questa chiave di riparto, a causa purtroppo del maggior crollo del prodotto interno lordo rispetto agli altri Stati europei, l'Italia dovrebbe ricevere la somma superiore, diciamo, in termini relativi rispetto agli altri Stati dell'Unione Europea. Si parla di 209 miliardi, dei quali 80-84, dipenderà poi dai calcoli precisi, dovrebbero essere dei sussidi, quindi, se vogliamo dirlo in un termine molto inappropriato in economia, dei regali, mentre invece i restanti 120-125 sono dei prestiti che l'Italia contrarrebbe con l'Unione Europea.
In sostanza una sorta di indebitamento, anche se solo in parte, di ogni paese e a livello europeo, ma da far fruttare però.
La sfida diventa a questo punto, per un paese che ha subito una forte riduzione del prodotto interno lordo durante questi anni, ma che l'aveva già subita molto forte durante la crisi economica e finanziaria del 2008, la grande sfida diventa l'utilizzare al meglio, non solo per recuperare il terreno, ma per dare una vera scossa di modernizzazione al Paese, questi denari importanti che ci arrivano in parte come supporto netto e in parte come prestito, ma comunque a un tasso di interesse più vantaggioso rispetto a quello che normalmente l'Italia paga sui mercati.
Ecco, professore, oltre all'Italia, quali altri paesi sono maggiormente beneficiari?
Soprattutto quei paesi dell'Unione Europea che hanno subito maggiormente l'impatto della crisi, quindi c'è naturalmente la Spagna, ci sono paesi come il Portogallo, la Grecia e ci sono anche paesi dell'Est, gli stessi Polonia e Ungheria che avevano sollevato il problema della condizionalità legata allo Stato di diritto sono beneficiari.
Professore, in concreto che cosa ha sbloccato il noto di Polonia e Ungheria?
È stata trovata un'astuzia giuridica che, se vogliamo andare alla sostanza, sposta in là nel tempo l'applicazione di questa possibile condizionalità legata allo Stato di diritto. Quindi si è mandato più lontano nel tempo il momento in cui questo meccanismo che condizionerebbe al pieno rispetto dello Stato di diritto, dei principi dello Stato di diritto, l'accesso ai fondi verrebbe applicato.
Professore, proprio nel nome di questo provvedimento Next Generation Europe c'è l'orizzonte della prossima generazione, ma come dire, la percezione generale è che stiamo indebitando proprio per l'emergenza della questione Covid, stiamo indebitando le prossime generazioni. Questo provvedimento non va in questa direzione o sì?
Le due componenti che ho appena citato vanno in effetti insieme e questo non è ideale, ancora una volta, è una sorta di ennesimo tentativo di tenere un po' insieme due elementi che non vanno entrambi nella stessa direzione. Per cercare di dirlo in maniera più ordinata, la filosofia del Next Generation Europe, come dicevo prima, non è soltanto recuperare il terreno perduto durante l'emergenza, ma soprattutto vuol guardare ad un rilancio, quindi ad una ripresa di slancio vigorosa che migliori la situazione anche rispetto a quella preesistente l'emergenza sanitaria. E questo è ben evidenziato dai due obiettivi primari che sono la svolta verde, la svolta pro-ambientale, ecologica, se vogliamo chiamarla ancora con un altro termine, e la svolta digitale, quindi portare l'Europa ad essere un'area del mondo più pulita, meno inquinata, più salutare e anche più digitalizzata, quindi più moderna e con tutte le nuove tecnologie. In questo senso c'è senza dubbio un servizio positivo alle nuove generazioni e anche alle attuali generazioni. Naturalmente, finanziare questa svolta con debito pubblico, in questo caso anche debito pubblico europeo per la prima volta, come dicevamo prima, significa gravare le nuove generazioni del pagamento della restituzione del debito e dei relativi interessi. Però anche qui dipende tutto da ciò che sarà concretamente realizzato e la responsabilità del ciò che sarà concretamente realizzato grava in primissimo luogo sui governi dei vari stati dell'Unione Europea e in secondo luogo sulle istituzioni europee, in particolare la Commissione, che hanno il compito di vigilanza. Se saranno fatti degli investimenti positivi, che produttivi, che portano crescita economica sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, creazione di posti di lavoro, allora stiamo parlando certamente di un debito, ma di un debito che darà una redditività